Adesso la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Ieri turno di ballottaggio in Sicilia così come nel resto d'Italia. 7 i comuni coinvolti dove si è svolto un secondo turno particolare. A Trapani Mimmo Fazio, indagato, è stato estromesso dal ballottaggio per non avere volontariamente designato gli assessori. Sulla scheda era presente solo il nome di Piero Savona, che per vincere doveva ottenere oltre il 25% dei consensi ed un'affluenza superiore al 50%. Purtroppo ieri a Trapani, ma così come anche nel resto della Sicilia, ci si è messa pure la giornata di sole africana a complicare le cose. Era piuttosto preventivabile il 25 giugno in quest'angolo di Sicilia, ma anche l'AFA ha spinto gli elettori sulle spiagge piuttosto che alle urne. Fatto sta che la grande mobilitazione dei trapanesi, chiesta a gran voce dai leader del PD, dai sindacati, da alcune associazioni di categoria, non c'è stata. L'affluenza è stata del 26,75%, persino più bassa di quella del ballottaggio di 5 anni fa. Sono andati a votare solo 16.055 elettori su 60.023, percentuale così debole da eliminare le speranze di Pietro Savona, l'unico candidato sindaco rimasto in corsa dopo il ritiro di Girolamo Fazio. Non è stato raggiunto il quorum previsto da una legge siciliana del 1992, mai applicata sinora, e le elezioni non saranno valide. In arrivo quindi un commissario. A Sciacca, in provincia di Agrigento, ha vinto invece Francesca Valenti, candidata del centro-sinistra, che ha battuto col 54,03% Calogero Bono, candidato del centrodestra, che aveva governato la città negli ultimi 5 anni, fermo al 45,97%. Termini Meresi, in provincia di Palermo, e Francesco Giunta, il candidato del centrodestra, che passa con il 50,59%, che ha sconfitto sul filo di lana Vincenzo Fasone con il 49,51%. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, Massimiliano Valentino Conti conquista con il 58,65%, conquista la poltrona di sindaco e batte l'uscente Francesco La Rosa con il 41,35%. Entrambi erano sostenuti da liste civiche. A Palagonia, Salvatore Astuti è il nuovo sindaco di Palagonia, nel catanese. Ha avuto la meglio su Salvatore Valerio Marletta con il 55,96% dei voti. A Scordia, in un altro comune della provincia di Catania, non ce l'ha fatta invece la candidata del Movimento 5 Stelle, Maria Contarino. Ha ottenuto il 46,29% delle preferenze e è stato eletto invece con il 53,71% Francesco Barchitta. A Floridia, nel Siracusano, il nuovo primo cittadino è Giovanni Limoli, sostenuto da liste civiche, che ha superato con il 59,04% il candidato del centro-sinistra Orazio Scalorino, ha ottenuto 40,96%. E a proposito dell'elezione di Limoli a Floridia, c'è un commento che leggiamo dell'onorevole Pippo Gennuso, che appunto sosteneva la candidatura di Limoli. L'avevo detto in tempi non sospetti, quando andiamo uniti vinciamo. È soddisfatto il deputato all'ARS del gruppo PD Grande Sud, onorevole Pippo Gennuso, della vittoria sindaco di Floridia di Gianni Limoli. Già nel primo turno il mio gruppo l'aveva sostenuto con lealtà perché crediamo nell'onestà e nelle competenze di Limoli. Per il ballottaggio abbiamo raddoppiato gli sforzi perché non potevamo consentire che Floridia fosse non governata dalla sinistra e da Scalorino, che negli ultimi 5 anni ha solo provocato disastri alla città e ai floridiani. Questo test vincente di Floridia è indicativo per i prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle elezioni regionali del 5 novembre. Il centrodestra non deve commettere gli errori di 5 anni fa e deve andare alle urne unito e con un solo candidato. Del resto i risultati dei ballottaggi nei 111 comuni italiani non lasciano dubbi. Il centrodestra ha vinto le elezioni perché è stato unito e coeso, espugnando pure roccaforti rosse come Genova e Sesto San Giovanni. Anche a Verona abbiamo vinto perché la scelta di Tosi di stare col PD è stata devastante. Ospedali Ragusa, l'Orefice e Ferreri. Bene che si inauguri il NOR, cioè il nuovo ospedale di Ragusa. Prima però serve un progetto serio e concertato su trasferimenti di reparti e pazienti. Così le parlamentari Maria Lorefice e Vanessa Ferreri, le quali hanno visitato venerdì pomeriggio l'ospedale civile e l'OMPA di Ragusa. Abbiamo voluto toccare con mano quanto sta accadendo, già drammatico, dalle notizie stampa. Così abbiamo deciso di comprendere in quale situazione versano i nosocomi Iblei dopo i vari traslochi, in mezzo ai traslochi e soprattutto in questo momento di impasse. Il nostro obiettivo è non far polemica e non siamo contro l'apertura del nuovo ospedale. Questo per chiarire qualora ve ne fosse bisogno, perché siamo in un momento così delicato per la sanità della nostra provincia che non sarebbe il caso di creare ulteriori problemi. Il dottore Aricò e la direzione aziendale dell'ASP 7 non dovrebbero agire da uomini soli al comando, ma coinvolgere in questa fase di transizione tutti i medici e gli operatori, perché la sensazione che abbiamo avuto durante la nostra visita è che siano stati abbandonati in balia degli eventi e senza sapere né come né quando, nonostante le riunioni indette della stessa direzione aziendale. Prima di inaugurare il NOR bisogna concertare soluzioni anche e soprattutto con i medici che sono in prima linea in questo momento delicato. Chiediamo, per la salute della cittadinanza, al manager Aricò di recarsi nelle corsie ospedaliere per capire come stanno andando le cose. Concerti le sue idee con i medici, la direzione, le istituzioni. Basta con l'uomo solo al comando. Lo sa il dottore Aricò che ognuno di noi auspica di non sentirsi male in queste settimane e nei prossimi mesi? Ci porterebbero a Catania o a Siracusa? Meglio per tutti che non succeda nulla, si apra l'ospedale, ma prima si evitino le criticità prevedibili e si concertino possibili soluzioni. Ragusa, la Guardia di Finanza Iblea spegne 243 candeline. Questo il consuntivo relativo ai primi 5 mesi dell'anno. Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
Crescono i reati in materia di contraffazione di merci e traffico di stupefacenti, ma non mancano quelli legati all'usura e all'evasione fiscale, attuata principalmente mediante l'emissione di false fatture e la creazione di società fittizie. Questa la fotografia della provincia di Ragusa, scattata dalla Guardia di Finanza Iblea e illustrata in conferenza stampa dal comandante provinciale colonnello Claudio Solombrino a margine delle celebrazioni per i 243 anni della fondazione del corpo. Tre gli obiettivi strategici che hanno visto impegnati i 270 militari Iblei delle Fiamme Gialle nei primi 5 mesi del 2017: lotta all'evasione e alle frodi fiscali, tutela della spesa pubblica, contrasto alla criminalità economico-finanziaria. 13 gli evasori totali scoperti dai finanzieri Iblei in questi primi 5 mesi dell'anno. Si tratta di soggetti totalmente sconosciuti al fisco, che avrebbero evaso l'IVA per un ammontare di 870.000 euro. 43 le persone denunciate per reati fiscali, sequestrate disponibilità finanziarie e patrimoniali per oltre 530.000 euro. Sul fronte della tutela della spesa pubblica sono stati individuati finanziamenti europei e nazionali illecitamente richiesti per un valore complessivo di 2.200.000 euro, con sequestri per oltre 1 milione di euro. 108 sono stati invece responsabili di reati contro la pubblica amministrazione, di cui 71 pubblici ufficiali, uno dei quali tratto in arresto. Il grosso degli indagati è stato individuato attraverso l'operazione Diploma, con cui le Fiamme Gialle smascherarono un'organizzazione a delinquere finalizzata al conseguimento di diplomi di maturità facili, dietro pagamento di somme di denaro, 3.500 euro ad alunno, con ricavi stimati in oltre 2 milioni di euro. Nella lotta alla criminalità economico-finanziaria sono stati 7 i soggetti denunciati per bancarotta fraudolenta, di cui uno tratto in arresto. Sequestrati beni distratti dalle procedure fallimentari per oltre 2.600.000 euro. 3 i denunciati per riciclaggio e usura. La Prefettura di Ragusa ha richiesto l'approfondimento di 63 soggetti, persone fisiche e giuridiche, per il rilascio della certificazione antimafia. 600.000 i prodotti con marchi contraffatti o non sicuri confiscati. 16.600 i chilogrammi di droghe sequestrati, tra marijuana e hashish. 8 i narcotrafficanti tratti in arresto. Sul fronte sbarchi, arrestati 37 scafisti. Particolare attenzione è stata riservata alla lotta all'abusivismo ricettivo, censite tra i comuni di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina oltre 1.100 strutture extraalberghiere, bed and breakfast, affittacamere, case vacanze, residence, country house, per 68 delle quali, connotate da un più alto profilo di rischio, sono state approfondite le posizioni. I controlli hanno permesso di far emergere un'evasione fiscale complessiva pari ad oltre 1.600.000 euro, nonché il mancato versamento nelle casse comunali della tassa di soggiorno per un ammontare di 264.000 euro. Inoltre, denunciati 23 titolari per non aver effettuato la prevista comunicazione alla questura dei soggetti alloggiati.
E di 3 morti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella notte di sabato sulla strada statale 194 all'altezza del chilometro 13 nei pressi di Rentini, ove 2 autovetture, una BMW 320 ed un Alfa Romeo GT, per cause ancora in corso di accertamento, si scontravano frontalmente. A causa del violento impatto, il conducente dell'Alfa Romeo, Mezzapesa Mirko, di 43 anni, veniva sbalzato fuori dall'autovettura decedendo sul colpo, mentre la vettura, dopo racconvoleschi e molteplici volteggi sul manto stradale, precipitava su un dirupo alto circa 4 metri, incendiandosi all'impatto. Stessa sorte è toccata al conducente e al passeggero della BMW, rispettivamente dei regusani Gulino Simone, 27 anni, e Licitra Giorgio, 34 anni, che spiravano entrambi sul colpo. I rilievi del sinistro sono eseguiti dai militari della stazione carabiniere di Rentini, intervenuti unitamente al personale medico del 118 e al personale dei vigili del fuoco di Rentini e di Augusta. Le salme venivano trasportate presso la sala mortuaria dell'ospedale civile di Lentini. Pozzallo. In campo gli studenti del nautico a fianco della capitaneria. Ci colleghiamo con Giovanna Cannizzaro.
Si è concluso nei giorni scorsi un importante progetto di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi dell'Istituto Nautico Giorgio Lapira. Il nuovo modello didattico, che prevede obbligatoriamente un periodo trascorso all'interno di aziende o enti pubblici, garantisce ai giovani studenti di fare esperienza direttamente sul campo. 6 gli studenti del nautico che hanno trascorso durante quest'anno scolastico 100 ore a diretto contatto con i militari della locale capitaneria di porto durante le varie attività amministrative ed operative di istituto. Grazie a questo progetto i 6 ragazzi hanno instaurato con i loro tutor un importante filo diretto tra il mondo della scuola e quello del lavoro, utile all'acquisizione di possibili sbocchi lavorativi. I giovani hanno preso parte anche ad ispezioni a bordo delle unità mercantili approdate al porto per la verifica delle norme di sicurezza della navigazione. Diverse le visite alla sala operativa. Qui i giovani hanno potuto assistere alle diverse operazioni di ricerca e soccorso in mare. Grande soddisfazione ha espresso il comandante della Capitaneria di Porto, Andrea Zanghi, il quale ha dichiarato che le attività di alternanza contribuiscono ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro e ad offrire loro l'opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze.
Ispica, dopo il comunicato diramato nei giorni scorsi dal consigliere comunale indipendente Giuseppe Quarrella, con cui denunciava lo stato di abbandono del Vignale San Giovanni di Contrada Barriera, un altro accorato appello è stato lanciato dallo stesso consigliere all'amministrazione per segnalare lo stato di totale abbandono del verde pubblico che adorna la piazza principale della città. È sotto gli occhi di tutti, dichiara il consigliere Quarrella nella sua nota, come il prato di Piazza dell'Unità d'Italia versi in uno stato di totale abbandono. Vaste aree piantumate a prato verde si presentano con punti spogli, macchie ingellite e diverse zone in cui le piantine si sono diradate. Le cause di tale stato non possono essere attribuite come voci istituzionali interessate a scansare le responsabilità, vogliono far credere ai giochi dei nostri bambini e nemmeno alle passeggiate sull'erba degli animali da compagnia. Se così fosse, spiega nella nota il consigliere Quarrella, non si spiegherebbe come mai negli anni precedenti tale fenomeno non si sia verificato allo stesso modo. La verità è che si tratta semplicemente della scarsa capacità dell'amministrazione comunale di predisporre gli atti necessari per la cura e la manutenzione di quello che dovrebbe essere il salotto buono della città e il punto di ritrovo estivo per tante famiglie ispicesi. Quello che mi chiedo, conclude il consigliere Quarrella, è se le carenze da me evidenziate saranno ancora lo scenario decorativo che presenteremo ai visitatori che popoleranno la nostra piazza in occasione degli eventi ricreativi, culturali e religiosi e che a breve avranno luogo nella nostra città, oppure gli amministratori in uno scatto di orgoglio vorranno immediatamente predisporre tutti gli atti necessari per fare in modo che la piazza si presenti pulita e decorosa e rappresenti al meglio il popolo laborioso e civile che abita il nostro territorio. Nessuna tregua per i militari della Compagnia di Ragusa che soprattutto nel fine settimana intensificano i servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati in genere. Ed è anche nell'ottica di contrastare lo spaccio di stupefacenti in città che i militari nel primo pomeriggio di sabato hanno seguito due ragazzi già noti quali assuntori e spacciatori di stupefacenti che confubulavano in piazza Zama e che prendevano l'autobus per Catania. Da quel momento i militari hanno attivato un servizio sulla statale 514 al fine di rintracciare e fermare i due al rientro a Ragusa. Dopo alcune ore i militari hanno di fatto individuato i giovani a bordo di un'autovettura C2 e li hanno fermati presso l'area di servizio di Vizzini Scalo. Il veicolo è risultato essere a noleggio e ha confermato i sospetti degli operanti che hanno avuto ragione di ritenere che i due avessero qualcosa da nascondere e per tale motivo si fossero procurati un'auto a Catania anziché rientrare in città con l'autobus. Emia, 21enne albanese, residente a Ragusa, ed AA, 25enne ragusano, sono stati trovati in possesso di 500 grammi di marijuana che avrebbero sicuramente spacciato su Ragusa nel fine settimana, ma che invece sono stati immediatamente arrestati ed ora si trovano in carcere a Caltagirone. Nel corso della serata di venerdì 23 giugno a Pachino, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione Arancio Giuseppe, classe 1983, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. I militari impegnati in servizio di perlustrazione nel territorio, nell'ambito dei quotidiani controlli di pregiudicati e sorvegliati speciali e soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, si sono recati presso l'abitazione dell'uomo, il quale dalla scorsa domenica era sottoposto al regime degli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della moglie da cui è in fase di separazione. Ivi giunti, i carabinieri hanno constatato che Arancio Giuseppe si era allontanato senza averne alcuna autorizzazione. Immediatamente sono state avviate le ricerche dell'uomo che, forse allertato del controllo al quale non si era fatto trovare, veniva rintracciato proprio mentre faceva rientro presso la sua abitazione. Condotto in caserma, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e al termine delle formalità di rito è stato tradotto nuovamente presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. E nel corso della mattinata di venerdì 23 giugno ad Avola, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del NORM della compagnia di Noto, unitamente al personale del commissariato della Polizia di Stato, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di violenza e resistenza al pubblico ufficiale e lesioni personali Passarello Sebastiano, avolese, classe 1995, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. I militari impiegati nell'ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio stavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale sul lungomare di Avola, quando in lontananza hanno notato un ciclomotore condotto da un giovane senza casco. I carabinieri pertanto hanno intimato l'alta al conducente del veicolo, il quale, anziché rallentare per fermarsi, ha ulteriormente accelerato, travolgendo un militare che, nonostante un balzo all'indietro, non è riuscito a scansarsi in tempo. Rovinato al suolo, Passarello Sebastiano ha abbandonato il ciclomotore sul posto, dandosi a precipitosa fuga a piedi. Immediatamente sono state diramate le ricerche a tutte le pattuglie esterne, nonché al personale del locale commissariato di PS. L'impiego sinergico tra le forze di polizia ha consentito in breve tempo di rintracciare il giovane, che nel frattempo si era recato a casa e si era cambiato. Condotto in caserma, dopo essere stato medicato per le ferite riportate nella caduta, Passarello Sebastiano è stato dichiarato in stato di arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Inoltre, poiché colto alla guida di un ciclomotore senza indossare il casco, Passarello Sebastiano è stato anche contravvenzionato ai sensi dell'articolo 171 del Codice della Strada. Per lui scatta una sanzione pecuniaria da 80 a 323 euro, il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni, nonché la decurtazione di 5 punti dalla patente. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che il ciclomotore in questione era anche sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria ed aveva la revisione periodica scaduta da circa 3 anni. Si è proceduto pertanto a contestare al Passarello Sebastiano anche la violazione dell'articolo 193 del Codice della Strada, per il quale è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 841 ed un'altra pari a 3.287 con relativo sequestro amministrativo del mezzo, nonché l'articolo 80 del Codice della Strada, per il quale è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 168 ad euro 674. Pozzallo, al via i festeggiamenti di San Paolo Apostolo. Collegamento ancora una volta con Giovanna Cannizzaro.
Hanno preso il via ieri i festeggiamenti che connotano la festa di San Paolo Apostolo presso l'omonima parrocchia. Oggi, lunedì 26 e domani, martedì 27 giugno, in preparazione alla solennità, le riflessioni omiletiche sulla comune memoria dei due apostoli Pietro e Paolo saranno dettate da Don Giuseppe di Stefano, mentre mercoledì 28 giugno, vigilia della solennità, la messa delle ore 19 sarà celebrata a Noto nella cattedrale di San Nicolò e sarà presieduta dal vescovo Antonio Staglianò, il quale conferirà a due giovani seminaristi pozzallesi, Daniele Nocca e Crescenzio Mucia, rispettivamente il ministero dell'accolitato e del lettorato. Giovedì 29 giugno, giorno della solennità, la concelebrazione eucaristica presieduta da Don Paolo Catinello, Don Michele Iacono e Don Pietro Agosta, vedrà la presenza delle autorità civili e militari della città marinara. Al termine della messa, uscita del simulacro di San Paolo e inizio della processione per le vie della città. Lo spettacolo pirotecnico conclusivo, i festeggiamenti, avrà luogo sulla spiaggia lungomare Pietrenere.
Concludiamo con una nota di Rosolini. Grande successo ieri sera al concerto spettacolo L'amore è una cosa meravigliosa della corale Libere Armonie. Circa 400 persone hanno assistito all'evento presso il cortile dell'edificio scolastico Bellini di Rosolini. Il concerto è stato presentato dalla bravissima Ambra Lombardo, che con la sua bellezza e professionalità è stata una perfetta padrona di casa. Ha aperto la serata il dottor Salvatore Spadaro, che ha presentato la storia e l'importanza dell'edificio scolastico Bellini, prima scuola pubblica di Rosolini, che è stato aperto nell'anno scolastico 1934-1935. È seguito poi lo spettacolo con i canti della corale diretti dal bravissimo e instancabile maestro Emanuele Calvo, accompagnati dal trio musicale Abbate Melfi Scucces e dalle coreografie della Dancing Stars. Si è anche esibito il bravissimo clarinettista Luigi Mancini, giovane promessa della musica già conosciuto ed apprezzato non solo in Italia. Il tutto nella splendida cornice del cortile magicamente illuminato. Infine i ringraziamenti del presidente della corale Corrado Trompatore a tutti gli intervenuti e agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della serata, auspicando la possibilità di accrescere l'amore verso la bellezza del canto e dell'arte in genere. E così siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento odierno di Rame Notizie. Oggi è lunedì 26 giugno 2017. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.